Buongiorno a tutti, apriamo la seduta della Commissione Consiliare. Iniziamo con l'appello. Sono presenti Sara Arcaini, Luigi Lipara, Alessandro Fanti, Giovanni Gagliardi, la dottoressa Toninelli, la dottoressa Inguscio, il dottor Ferretti, il vice sindaco Ruggeri, il presidente del Consiglio Pasquali. È entrato adesso il consigliere Sozzi e il sottoscritto Santo Canale. Punto numero 1 all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta dell'11-12-2017. Favorevoli? Tutti favorevoli tranne il consigliere Gagliardi che si astiene. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Approvazione tra il Comune di Cremona e il Politecnico di Milano per la valorizzazione del polo territoriale universitario di Cremona. Passo la parola al vice sindaco.
Grazie Presidente, innanzitutto grazie al professor Gianni Ferretti, prorettore del Politecnico, che ci ha dato la disponibilità oggi di partecipare a questa commissione e che poi interverrà proprio sulle strategie di sviluppo del Politecnico per quanto riguarda i poli territoriali. È una comunicazione estremamente importante e significativa che si strettamente connessa evidentemente al significato e al senso importantissimo della proposta di convenzione che sottoponiamo oggi alla Commissione e che poi naturalmente sottoporremo al Consiglio Comunale. Allora, perché questa convenzione è particolarmente importante? Particolarmente importante sotto diversi punti di vista. Beh, innanzitutto perché costituisce una collaborazione tra specificamente Politecnico e Comune di Cremona che conferma per almeno altri 10 anni una presenza, che è una presenza, è sotto gli occhi di tutti, faccio a meno di sottolinearlo, strategica per la città di Cremona ma anche per l'intero sistema territoriale. Inoltre perché, e poi lo dirà molto chiaramente il prorettore, la strategia del Politecnico è quella di confermare i poli territoriali laddove ci sono le condizioni perché questo avvenga, ossia laddove la presenza del Politecnico è collegata a offerta formativa, ricerca e sviluppo del territorio e quindi laddove c'è una connessione tra l'investimento che viene fatto in didattica e ricerca con imprese, con lavoro, con vocazioni produttive e vocazioni d'eccellenza del territorio e questo direi assolutamente il nostro caso è l'ambito su cui si sta lavorando insieme non solo come Comune di Cremona, come enti locali, come sistema territoriale e quindi il senso non solo poi di una conferma come dicevo prima ma di un'offerta che si amplia, che si arricchisce e che è questo l'elemento credo che sia assolutamente da sottolineare, va a creare sviluppo, va a creare opportunità di formazione e di ricerca altamente qualificate, sia per i giovani, sia i giovani naturalmente del nostro territorio, ma anche per quelli che possono arrivare a Cremona e poi vedremo sia dal contesto nazionale che internazionale per la qualità dell'offerta che viene realizzata e sia per le imprese dal punto di vista appunto delle opportunità di ricerca applicata, dal punto di vista anche di servizi alle imprese che il Politecnico garantisce e che garantirà, credo, sempre di più in futuro all'interno appunto di un'offerta estremamente qualificata e innovativa. Prova ne è, proprio perché queste interlocuzioni ci sono, sono in corso e si sono rafforzate, prova ne è che abbiamo la garanzia che il Politecnico sviluppi sul nostro territorio a Cremona una laurea estremamente interessante che si inserisce in una delle vocazioni e delle eccellenze per cui Cremona è nota a livello nazionale e internazionale, che è quella che riguarda innanzitutto la filiera del suono e della musica. Quindi, oltre alla filiera dell'economia digitale, che è quella che forse a molti viene più spontaneo, insomma, immaginare, per cui, per carità, c'è una tradizione, c'è una vocazione, c'è stata una presenza importante. Ricordiamo che il Politecnico è stato uno dei promotori e sostenitori della creazione, dello sviluppo del Polo delle Tecnologie, e quindi sarebbe difficile immaginare lo sviluppo del Polo delle Tecnologie senza il supporto e la collaborazione e la sinergia col Politecnico. Quindi sicuramente la linea, diciamo, dell'economia digitale, ma anche quella dell'acustica musicale, dell'ingegneria che riguarda l'acustica musicale, con la presenza, a partire dall'anno accademico 18-19, di una laurea magistrale, di una laurea di secondo livello in ingegneria in acustica musicale, che, come poi evidenzierà anche il professor Ferretti, è unica in Italia ed è tra le più prestigiose e complete a livello internazionale. Offerta che si raccorda con il laboratorio di ricerca in acustica musicale presente all'interno del Museo del Violino, è già attivo e operante in termini di ricerca e anche di relazione e di rapporto con le imprese della liuteria. Offerta che si raccorda con quanto si sta realizzando all'interno del distretto culturale della liuteria, di cui il Comune di Cremona è capofila. L'altra linea specifica, ripeto, oltre al tema della digitalizzazione, ma strettamente collegata a questo, è quella della filiera dell'agri-food, nel senso che anche in questo caso abbiamo una specificità e una vocazione che naturalmente è nota, è importantissima in termini di agricoltura di zootecnia sul nostro territorio, che può essere valorizzata, esaltata attraverso le nuove tecniche digitali di cui il Politecnico di Milano, il Politecnico è depositario, e infatti l'osservatorio sullo Smart Agri-Food, quindi sull'applicazione delle nuove tecnologie, delle tecnologie digitali in agricoltura, è collocato presso il Polo Tecnologico, e anche questo credo abbia una rilevanza nazionale, credo che sia l'osservatorio nazionale, non esiste altrove.
E soprattutto fin dall'inizio il MIP, cui fa capo, ha deciso che sarebbe sotto Cremona, cosa che fino a qualche anno fa
non era così scontata.
No, non ci avrei sperato.
Quindi si capisce l'importanza di questa convenzione in termini di non solo di offerta di alta qualità dal punto di vista didattico, dal punto di vista della ricerca, ma di connessione e di valorizzazione, di investimento sui giovani, sul lavoro, sviluppo e occupazione. Quindi questo è l'elemento che mi premeva in premessa di evidenziare e di sottolineare, e che si raccorda un po' su tutta la strategia che si sta portando avanti rispetto allo sviluppo delle istituzioni universitarie nella nostra città, ma a servizio del sistema Cremona, che ha esattamente queste caratteristiche. Venendo alla convenzione in termini più specifici, avrete naturalmente, insomma, avrete visto il testo. Tra l'altro risponde a una precisa domanda, a una richiesta da parte del rettore nell'ambito della strategia che prima vi rappresentavo, E quindi c'è un impegno pluriennale volto appunto agli obiettivi che dicevo prima, per cui la convenzione prevede uno sviluppo di 10 anni e con un impegno economico che non è superiore a quello che già attualmente il Comune eroga complessivamente a supporto del Politecnico, in quanto la quota di 54.000 euro annui da destinare alle attività di ricerca sostanzialmente del Politecnico, con la valenza che dicevo, perché per quanto riguarda la didattica c'è piena autonomia, e anche questo da sottolineare, fa parte del budget di 71.000 euro che annualmente comunque il Comune di Cremona mette a disposizione del Politecnico stesso. 54.000 andrebbero su questa convenzione e c'è la disponibilità nel bilancio triennale, poi saranno, come sempre trattandosi di convenzioni pluriennali, definite di anno in anno. La restante quota invece continuerà ad essere destinata ad AXU, Associazione Cremonese Studi Universitari, che è l'associazione che ha accompagnato da sempre il Politecnico e che vede il Comune tra i soci fondatori insieme ad altri soci privati che sostengono appunto, con la valenza di cui vi parlavo, la presenza del Politecnico a Cremona. Tra l'altro, come abbiamo già avuto occasione di così valutare insieme, dal momento che anche la convenzione che riguarda AXU, così come la riforma dello statuto di AXU, è passata in Consiglio Comunale, in Commissione ci siamo confrontati, il Comune di Cremona è rimasto l'unico socio pubblico a sostegno di AXU, perché per le note vicende sia Provincia che Camera di Commercio poi si sono sfilati. Quindi un grande impegno che ha una valenza istituzionale e che credo importanza sul sistema e con il concorso del sistema credo sia uno degli elementi distintivi che non sfugge sicuramente all'intero Consiglio Comunale. Ecco, io se la descrizione della convenzione non credo richieda ulteriori elementi, se non di natura tecnica, ma questo è il budget, lo sviluppo è pluriennale e fissato in 10 anni, gli obiettivi, le ragioni e la valenza credo di averla rappresentata, gli impegni sono quelli a cui facevo riferimento, quindi l'impegno della permanenza del Politecnico per 10 anni, l'impegno a mantenere a Cremona questa prestigiosa laurea, l'impegno a mantenere il laboratorio di ricerca presso il Museo del Violino, la presenza e la sinergia e la collaborazione sia col distretto culturale della Liuteria a supporto dell'attività e delle imprese liutari del territorio, sia per quanto riguarda gli aspetti più generali legati ai processi di digitalizzazione, all'economia digitale, la collaborazione con il polo tecnologico e l'innovazione in agricoltura con lo Smart Agri-Food. Questi sono gli impegni che il Politecnico si prende, che mi sembrano assolutamente di estrema rilevanza e non di poco conto, e sono anche un onore, un'eccellenza per la nostra città, per il nostro territorio, in tempi, ripeto, in cui queste presenze, vediamo le vicende di Crema, non sono assolutamente garantite. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, l'impegno è quello di sostenere per 10 anni, naturalmente, con un supporto economico questa presenza e di garantire l'attivazione di quella rete di collaborazioni e quel perseguimento di logiche di sistema e di investimento in formazione, in didattica e in ricerca, che credo sia una delle priorità che stiamo portando avanti. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Segnalo l'entrata del consigliere Zanardi delle 15.42 e alle 15:50 è entrato il consigliere Everett in sostituzione del consigliere Giovetti. Passo la parola al dottor Ferretti, prego. Sì.
Per economia di tempo, se possiamo vedere se hanno delle domande specifiche sulla convenzione e chiudere il discorso della convenzione, poi così il professor Ferretti, che ha diciamo una comunicazione con uno sviluppo più ampio.
Beh, può... Sì, è di fatto il resoconto di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni come Politecnico. Devo dire che sono particolarmente contento di essere qui oggi, perché mi dà per la prima volta la possibilità di rendicontare quello che abbiamo fatto, e devo dire che lo posso fare con una certa soddisfazione, per cui sono io che ringrazio voi di fatto per avermi dato questa opportunità.
Bene, grazie dottor Ferretti. C'è qualche domanda? Consigliere Zanardi.
Magari il vice sindaco ne ha già parlato prima, io sono arrivato un pelo tardi. No, in sintesi, noi diamo, il Comune dà questi 54.000 euro per la ricerca solo inerenti alla laurea in ingegneria acustica, no, è quello che non ho capito, e cosa cambia rispetto a prima? E poi mi ha detto che lei questi 54.000 euro sono all'interno di un budget di 71 che prima era per l'AXU. Quindi l'AXU non è contenta. No, voglio dire, cosa cambia in sintesi? Ecco, era questo, no, ma è un dubbio, guardi, proprio mi è venuto in 3 minuti, giusto perché per rendicontare la mia presenza qua. E cosa vuol dire quando lei dice che è specificatamente per la ricerca? Dato che lo ha sottolineato, dato che, ok.
Prego, vice sindaco.
Allora, l'impegno è quello di mantenere il Politecnico a Cremona almeno per 10 anni, con una connotazione che è quella non di una semplice permanenza, ma di andare a intercettare una esigenza dello stesso Politecnico che riguarda il fermarsi solo laddove ci sono condizioni di sviluppo e di eccellenza, e quindi nel nostro caso ci sono. Quindi conferma di tutto quello che già si sta facendo, e quindi della didattica che riguarda le lauree diciamo triennali, esattamente quella in ingegneria, esatto, quindi l'esistente, che sono il primo livello, quindi l'esistente, il lancio di questa nuova laurea magistrale di secondo livello con questa valenza, quindi il senso di uno sviluppo e di un arricchimento dell'offerta di alto livello, e le connessioni con la ricerca, in particolare come sviluppo della presenza di personale altamente qualificato e di possibilità di sviluppo anche di servizi alle imprese, ma non solo su questo, su tutto il complesso dell'esistente e di quello che avverrà in futuro. Discorso AXU, questa cosa è stata rappresentata, perché in AXU non c'è solo il Comune di Cremona, ci sono anche soci privati, ma l'obiettivo dell'AXU è quello analogo di mantenere e di implementare eventualmente il sostegno del territorio al Politecnico. Quindi AXU è interessato che non venga meno l'impegno del Comune, e l'impegno del Comune non viene meno non solo, ma perché si sviluppa oltre la triennalità, fino a definire un impegno pluriennale che AXU in quanto tale non può permettersi, nel senso che la convenzione che AXU stipula con il Politecnico a supporto delle attività del Politecnico, e che vede il contributo oltre che del Comune anche dei privati, ha una cadenza sostanzialmente annuale, perché non può... Quindi è un rafforzamento che non poteva vedere un impegno ulteriore, questo è stato specificato, ma si mantiene la stessa quota diversificando nei due. E il direttivo dell'AXU ha approvato, quindi non credo che ci siano problemi da questo punto di vista. L'importante è che approvasse anche il Politecnico, e che quindi il budget fosse comunque come dire, condiviso, anche se non c'era un ulteriore impegno da parte del Comune. L'impegno ulteriore sta naturalmente nella garanzia e nella pluriennalità.
Consigliere Gagliardi.
Un paio di domande. Intanto, per quanto riguarda l'Axo, io è un po' di tempo che non seguo le vicende dell'Axo e quindi sono un po' arretrato. La domanda così che faccio è banale. Visto che non c'è più nell'ambito, dentro l'Axo, la provincia e la Camera di Commercio, perché vive ancora l'Axo? Il Comune non ha bisogno di questa associazione per dare un contributo. Quindi o resta un'associazione che teoricamente è aperta al contributo di terzi, dei privati, ma allora la domanda è: in questi ultimi anni ci sono stati privati che sono stati interessati a intervenire? Se no, non vedo le ragioni di questa permanenza. L'altra domanda invece sono proprio una richiesta semplice. Il mercato, tutti questi studenti che già frequentano l'ingegneria informatica, sia quelli che frequenteranno queste nuove istituzioni, si parla di eccellenze, però domanda, negli ultimi 5 anni quelli che hanno finito gli studi sia del triennale hanno trovato occupazione? Qual è il mercato? Quale possibilità? Queste istituzioni che vengono, queste nuove facoltà che vengono iniziate, c'è un mercato, uno studio che dice che mercato è? Un mercato lombardo? Un mercato italiano? Basta, queste sono le prime domande, poi vediamo.
Grazie consigliere Gagliardi, dopo le faccio rispondere dal dottor Ferretti. Rimaniamo nel tema, nel primo punto, diciamo, sostanzialmente nella prima parte. C'è qualche altro intervento? Sulla convenzione, sì, assolutamente. Sulla convenzione? Prego, consigliere Lipara.
Sì, no, premetto che poi ascolterò ovviamente con interesse anche la relazione, anche perché i dati che sono stati comparsi per un attimo prima già erano interessanti, peraltro mi pare mediamente più alti di tanti altri che siamo abituati a leggere, quindi già me ne compiaccio, ma poi ci arriveremo. Invece per quanto riguarda la convenzione credo che non si possa che esprimere apprezzamento, insomma, da parte del Partito Democratico per questa iniziativa che va veramente a supporto di un'offerta di qualità. Credo che nella sintesi, anche come presentata dall'assessore Ruggeri, vada nel senso della qualità della presenza della formazione sul territorio, della qualità e del sostegno appunto a luoghi, ambienti, ambiti di ricerca e sviluppo che sono poi fondamentali a supporto, in particolare perché a supporto di settori laddove vi è una spiccata vocazione territoriale, quindi l'agri-food per quanto riguarda la vocazione agricola del territorio alla trasformazione, ma anche l'unicità. Perché l'agricoltura c'è in tanti posti al mondo, ma per quanto riguarda in particolare la liuteria, Cremona può spendere in questo senso una vera e propria identità unica al mondo, non dal punto di vista produttivo, perché altri sono i poli produttivi ovviamente di liuteria del mondo, ma nessuno può vantare la stessa storia secolare alle spalle. E quindi credo che questo sia un elemento assolutamente importante. E poi è chiaro che questo diventa, almeno l'auspicio è questo, ma solitamente funziona così in questi ambiti, un sostegno anche ai soggetti economici che operano già sul territorio e soprattutto diventa un elemento attrattivo per il territorio rispetto ad altri. Quindi io credo che veramente questa sia una iniziativa di valore e mi compiace ancora di più perché è vero che il Comune è rimasto l'unico soggetto istituzionale sul territorio a contribuire, insomma, economicamente, per quanto non sia facile poi per il Comune farsi carico di questo impegno di risorse. ma credo che attraverso questa convenzione si dimostri che è possibile, anche laddove vi è una volontà e un impegno di far bene le cose, si riesce anche a ottimizzare quello che è il contributo economico, in questo caso che il Comune riesce a dare. Quindi di fatto si va a contribuire alla presenza sul territorio del Politecnico con tutte queste attività, anche quando vi siano per la verità altri livelli istituzionali che hanno deleghe specifiche, che dovrebbero contribuire per mandato istituzionale, per statuto, in maniera più diretta rispetto a queste cose. Quindi io credo che questa sia veramente una buona operazione e che sia un seme dal quale ci auguriamo che con il lavoro competente poi del Politecnico possano nascere frutti anche per il territorio, sia in termini di qualità, come dicevo, che soprattutto anche occupazionali. Grazie.
Grazie consigliere. C'è qualche altro intervento? Se non c'è nessun altro intervento, metterei ai voti la convenzione. Favorevoli? Consigliere Canale, Arcaini, Lipara e Gagliardi. No, no, rispondiamo dopo. Adesso c'è il dottor Ferretti che le risponde. Astenuti? Consigliere Everett, Zanardi, Fanti e Sozzi. Contrari? Nessuno. Passo la parola al dottor Ferretti. Ah, ok, sì. Passa su 16 su 26. Prego, dottor Ferretti.
Però sono un po', rade come informazioni, ma credo siano anche importanti. Allora, io considero questa convenzione come un ulteriore suggello di un'alleanza tra il Politecnico e Cremona che, come in tutte le alleanze, dovrebbe dare beneficio ad entrambi. Quindi io vi spiegherò prima quali sono gli obiettivi del Politecnico e come questi si coniugano nella presenza qui a Cremona. Allora, il Politecnico essenzialmente ha questi obiettivi strategici: essere tra le prime 10 università tecniche europee, assicurare la qualità della ricerca in tutte le fasi, realizzare attività formative solo se si dispone di un adeguato livello di ricerca nel campo, riconosciuto a livello internazionale, incrementare il livello di internazionalizzazione degli studenti, con particolare riferimento al dottorato e alla laurea specialistica, operare, questo è importante per Cremona, operare su base regionale, non con fini di sussidiarietà, ma per valorizzare i punti di forza dei diversi territori. Per quanto riguarda il primo obiettivo, lo abbiamo raggiunto. Allora, questa è la classifica QS, una delle più prestigiose, sul posizionamento del Politecnico al mondo nei corsi di laurea di tipo tecnico. Allora, le classifiche sono state usate negli anni passati, magari anche spesso come clava per colpire il sistema universitario italiano, che ha le sue magagne, per carità, ne ha tantissime, però tutto sommato qualche punta di eccellenza ce l'ha. Questo è il posizionamento del Politecnico negli anni, dal 2007 al 2017, come università tecnica. Sottolineo una cosa, noi siamo un Politecnico, quindi ci occupiamo di ingegneria, architettura e design, e nelle classifiche dovremmo essere valutati in questo soggetto. Non siamo un'università generalista, non facciamo corsi di scienze politiche, giurisprudenza, per cui sarebbe come paragonare un maratoneta a un centometrista. La nostra specialità è questa e giustamente dovremmo essere valutati in questa specialità. Questa classifica, oltre ad essere una delle più complete, consente questo. Allora, nel 2017 eravamo 24esimi al mondo. Quest'anno siamo balzati al 17esimo posto in ingegneria, al 5° in design e al 9° in architettura. 7 punti dall'anno scorso. Ora, siccome la classifica europea è quella che ci riguarda di più, è questa. Da 3 anni ormai siamo stabilmente tra le prime 10 e sempre da 3 anni, sottolineo, siamo sopra tutte le università tedesche. il che mi provoca sempre una certa soddisfazione, devo dire. Quest'anno diamo anche il benvenuto ai cugini del Politecnico di Torino, che per la prima volta entrano in questa classifica al 10° posto. Siamo superati in Europa solo dalle 3 inglesi, Cambridge, Oxford e l'Imperial College, e da 2 università svizzere. Quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Io temo che non si potrà avanzare oltre per i motivi che vi spiegherò adesso. Prima di passare ai motivi, la risposta alla domanda del consigliere. Allora, perché abbiamo fatto questo balzo? Allora, sono tanti i punti su cui veniamo giudicati. I più importanti sono le pubblicazioni scientifiche, che sono quelle che interessano a noi, è il campo di gioco su cui ci scontriamo, la partecipazione a progetti europei, su cui siamo messi decisamente bene rispetto alle università italiane, e terzo, forse quello che importa di più al territorio, la soddisfazione dei datori di lavoro. È una classifica che ritengo fondamentale per spiegare il successo del Politecnico. I numeri sono questi. Allora, questa è l'ultima classifica che abbiamo. Il 91% dei laureati magistrali trovano impiego entro 6 mesi. Per quanto riguarda l'ingegneria, siamo al 92%. Un dato che secondo me è interessante sono i laureati di primo livello. Si cita spesso il fallimento della riforma. Io non sono mica tanto convinto, perché se guardate, la percentuale degli ingegneri di 3 anni è addirittura superiore a quella dei laureati magistrali. Quindi i nostri laureati triennali trovano impiego anche più facilmente dei laureati magistrali. Comunque diciamo che sono risultati decisamente soddisfacenti, si può parlare di piena occupazione a pieno titolo, perché sopra il 90% di fatto si ha la piena occupazione. Faccio notare il tempo, 6 mesi per i laureati magistrali e 1 anno per i laureati di primo livello. Perché non possiamo più avanzare o ci sarà molto difficile avanzare? Per questo motivo, questi sono i fondi per studente relativi ai dati dal 2009 al 2011, dove ci confrontiamo con l'ETH, l'Università di Delft e il Politecnico di Monaco, che sopravanziamo nella classifica. Se guardate, i fondi pubblici per studente per il Politecnico ammontano a 5.634 euro all'anno. Il Politecnico di Monaco ha 13.750, l'Università di Delft 17.000, il Politecnico di Zurigo 65.000. Sono cifre che ci impediscono di... Io ritengo un miracolo essere tra le prime 10 con questo tipo di finanziamento, ma comunque ce la siamo cavata bene.
Cosa vuol dire questo tipo di finanziamento?
È il contributo statale che viene erogato alle singole università per studente.
E viene speso in che modo?
Viene speso per tutto quanto riguarda l'organizzazione didattica, le scuole, le aule, la ricerca in generale.
E 65.000 come li spendono?
Faccio subito un esempio. Un professore ordinario del Politecnico di Zurigo, solo per il fatto di essere ordinario, ha a disposizione 400.000 euro all'anno per svolgere le proprie ricerche. Non come stipendio, come fondo per svolgere le proprie ricerche. E questo vanno nei 65.000. Si potrebbe obiettare, sì, ma se moltiplichiamo il finanziamento per studente per il numero totale di studenti, per il Politecnico la cifra aumenta. Allora, prima di tutto la classifica non cambia, nel senso che siamo sempre lì. E poi il fatto di avere così tanti studenti, tutto sommato, è un problema, non un vantaggio, perché dobbiamo distribuire la didattica su un numero maggiore di studenti. Quindi, ripeto, sarà ben difficile superarci, ma ci proveremo. Tra parentesi, questo è l'andamento del finanziamento pubblico alle università in Italia. Questo è il sistema universitario complessivo, questo è il sistema solo al Politecnico e questo è per studente. Negli ultimi anni si è andato decisamente calando, quindi i 5.633 si riferiscono al 2011, dopodiché si scende. Perché il Politecnico tutto sommato se la cava così bene? Perché facciamo fronte col finanziamento privato. Questo è il bilancio consolidato del Politecnico negli anni e questo sotto è la fetta legata al finanziamento cosiddetto conto terzi, cioè quello che ci danno le imprese e l'Europa, soprattutto per portare avanti le nostre ricerche. È questa dobbiamo soprattutto a questo, il fatto di poter comunque giocarcela bene in Europa. C'è però un problema. Il finanziamento all'università non si può basare sulla ricerca applicata. Perché? Perché, come dice bene quella frase lì, senza la ricerca di base non ci sarebbe scienza da applicare. Nel senso che se non c'è finanziamento alla cosiddetta ricerca di base, cioè quella che non ha un immediato ritorno per le aziende, per le imprese, prima o poi sarà difficile formare quelle competenze che adesso possono svolgere servizi per le imprese. Perché giustamente un'impresa dice sì, ma io ti finanzio la ricerca soltanto se ho un ritorno immediato, ho capito, va bene, ed è giusto che tu paghi quella ricerca lì. Ma per fare quella professionalità lì, che ti dà quella ricerca a quel prezzo, c'è voluto un investimento negli anni che è insostenibile giustamente dalla parte delle aziende, per cui deve per forza intervenire lo Stato. Oppure, come negli Stati Uniti, un impegno privato e dir troppo, diciamo comunque statale perché viene attraverso il Ministero della Difesa, ma comunque questo è un altro discorso, comunque un impegno maggiore da parte delle istituzioni. Questi sono gli obiettivi, come abbiamo cercato di raggiungerli e come questi adesso si coniugano con la nostra presenza qui a Cremona. Allora, quello che facciamo qui è di fatto favorire l'incontro tra le competenze del Politecnico e le eccellenze del territorio. Quindi quello che facciamo qui è sviluppare attività di ricerca e di trasferimento tecnologico che abbiano un'immediata ricaduta sul territorio e una volta che abbiamo dimostrato di saper fare ricerca a livello internazionale in un certo campo, solo dopo, e questo è secondo me la chiave di uno sviluppo virtuoso della presenza universitaria, solo dopo aprire iniziative didattiche, cosa che è stata fatta esattamente nel campo dell'acustica, dove il nostro lavoro è partito circa 6 o 7 anni fa e soltanto adesso si è arrivata all'iniziativa didattica, perché nel frattempo abbiamo dovuto dimostrare di poter fare della ricerca a livello internazionale. In altre parole, non si può insegnare quello che non si sa e bisogna prima dimostrare di sapere quello che si vuole insegnare. Quindi lo sviluppo dell'offerta formativa deve essere vincolato a progetti specifici che non costituiscono una duplicazione di iniziative dell'Ateneo, la realizzazione di attività formative deve avvenire solo a seguito di un adeguato livello di ricerca, per cui le attività del Polo non devono limitarsi a un semplice servizio al territorio, ma orientarsi in una prospettiva di internazionalizzazione. Le opportunità. Che opportunità offre il territorio? Non sono poche. Allora, innanzitutto il sostegno degli enti locali riuniti in AXU. È importante che esista l'AXU prima di tutto perché non è soltanto il comune a contribuire, ma ci sono importanti realtà che comunque danno il loro contributo. Chiaramente poi immediatamente dopo faremo un discorso di un altro tipo, ma comunque il fatto che ci sia l'AXU è fondamentale, non tanto per il contributo economico, quanto perché testimonia un sostegno deciso da parte del territorio alle attività del Politecnico. Il Polo di Como ha chiuso quest'anno, proprio perché il territorio ha dimostrato di non voler investire sul Politecnico, ha preferito legittimamente l'Università dell'Insubria e quindi noi abbiamo fatto le nostre scelte. Il CRIT, io ritengo il CRIT l'iniziativa di sviluppo in assoluto più importante per il territorio cremonese degli ultimi 20 anni, io credo che sia davvero un punto fondamentale per lo sviluppo. L'eccellenza a livello mondiale delle tematiche relative al suono, col Museo del Violino, la possibilità di sinergie con il Polo di Piacenza nel campo dell'ICT e soprattutto lo Smart Agri-Food. Poi ci sono i vantaggi offerti dalla città di provincia, che sono la facilità di accoglienza, un ambiente orientato allo studio e alla qualità della vita. AXU. Attualmente i soci sono questi, sono il Comune di Cremona, la Fondazione Arvedi Buschini, l'Associazione Industriale di Cremona, la Fondazione della Banca Popolare di Cremona, il Consorzio Agrario e la Libera. Il contributo annuo è 120.000 euro complessivi, che ovviamente vengono mantenuti con la stipula di questa convenzione. Questo è l'autofinanziamento del Polo di Cremona, dal 2011 al 2016. Qui vedete questo picco che è legato alle attività della fabbrica della bioenergia, di cui parlerò brevemente più avanti, e ahimè, purtroppo, ecco qua. Purtroppo il contributo dovuto alla defezione di Camera di Commercio e di Provincia negli ultimi anni è andato diminuendo, dai 325.000 fino al 2014 si è passati ai 120.000 degli ultimi 3 anni. Ammetto che io temevo, nel senso che un calo del contributo così significativo avrebbe potuto, diciamo, mettere un po' in cattiva luce il polo a Milano. Non è stato così, proprio perché la qualità delle azioni che si sono realizzate sul territorio hanno comunque convinto il Politecnico a proseguire e a rinsaldare questa collaborazione, soprattutto legate alle attività del suono. Il CRID lo salterei, ne ho già parlato, ritengo fondamentale che si prosegua nella collaborazione tra CRID e Politecnico, perché appunto noi di fatto forniamo i soldati all'esercito dell'innovazione digitale che dovrebbe avere il suo centro nel CRID. Questa è la novità ed è l'osservatorio Smart Agri-Food del Politecnico, che ha sede appunto presso il CRID. È un osservatorio del MIP, della Scuola di Business Engineering del Politecnico di Milano, nato fin dall'inizio a Cremona. Perché? Perché il territorio ha questa vocazione sull'agri-food e quindi era giusto che questo osservatorio nascesse vicino al posto in cui si produce di più dal campo dell'agri-food. Ha sede presso il CRIT ed è partecipato dal Politecnico di Milano, Scuola di Business Engineering, e dall'Università di Brescia. In un anno solo sono stati affrontati questi temi: agricoltura 4.0, qualità alimentare, modelli di collaborazione, il tavolo lattiero caseario. Questi sono alcuni dei risultati ottenuti. 300 soluzioni digitali analizzate, 401 start-up internazionali censite nel campo dell'agri-food, oltre 200 aziende coinvolte, seminari di formazione e eventi di comunicazione. Quindi in un anno soltanto questi sono i risultati raggiunti dall'osservatorio. Ecco, cosa vogliamo fare qui di ricerca? Poi passerò a indicare direttamente quello che abbiamo fatto e che faremo nel suono. Voglio solo sottolineare che adesso il tema principale è appunto lo Smart Agri-Food, che va tutto inventato, nel senso che siamo agli inizi. Qui si possono sfruttare sinergie col polo territoriale di Piacenza e con l'Università Cattolica. Allora, perché Piacenza e perché quel punto di domanda? A Piacenza ha sede sia un polo del Politecnico che la sede della Cattolica, la stessa cosa a Cremona. Insieme sono al centro dell'area più produttiva a livello nazionale nel campo dell'agri-food. Se iniziative del genere devono nascere nel campo dell'agri-food, io credo che siamo nel posto giusto. Però è un'iniziativa che va, su cui bisogna ancora lavorare, siamo agli inizi. Il punto di domanda, amabilmente, nei confronti dei colleghi della Cattolica, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione anche e soprattutto nel campo delle bioenergie, è perché io ho già proposto di fare qualcosa insieme, ma al momento non ci siamo ancora incontrati su un progetto specifico. Io credo che sarebbe un'opportunità importantissima, perché appunto consentirebbe di unire le competenze del Politecnico nel campo della tecnologia alle competenze agronomiche della Cattolica. Ormai lo sviluppo dell'agricoltura 4.0 si sta esplodendo nel mondo. Addirittura il World Economic Forum diceva che il precision farming, cioè l'agricoltura di precisione, è una delle 10 maggiori tecnologie abilitanti nel prossimo futuro. È una partita che potremmo cominciare a giocare, e secondo me bisogna correre un po', perché nel frattempo anche gli altri si muovono. Cosa facciamo noi già nello Smart Agri-Food? Beh, gestione dei big data anche nella produzione agricola, progettazione della robotica e dell'automazione in campo e protezione ambientale e bioenergie. Sono alcune immagini della fabbrica della bioenergia, che è già un'iniziativa nata qui nel Polo di Cremona. Questo è il laboratorio che abbiamo presso Via Sesto. È innanzitutto una alleanza tra il Polo di Cremona e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. La mission è la ricerca e innovazione tecnologica nel campo delle industrie agroalimentari e delle attività zootecniche. Ecco, faccio notare un'altra cosa di cui andiamo fieri. Questo è un progetto emblematico Cariplo. Tutti i progetti emblematici Cariplo nascono con l'idea che, una volta esaurito il finanziamento, questi si autosostengano. Non è sempre così. Qui ci siamo riusciti, nel senso che il finanziamento medio a partire dal 2010 è di circa 428.000 euro all'anno in servizi, progetti di ricerca, contratti con conto terzi. Quindi è una delle iniziative che fortunatamente è riuscita a sostenersi dopo la fase di finanziamento iniziale. Queste sono alcune delle ricerche in corso, l'applicabilità del progetto Anamox ai digestati, lo supporto alla normazione, il recupero di proteine, upgrade a biogas e biometano, un altro tema caldissimo, lo studio dei polimeri, il recupero dell'energia dalle acque di lavaggio dei prodotti agricoli. Questi sono gli obiettivi futuri, gli effetti dell'agricoltura di precisione nella riduzione dei microinquinanti, misure e modelli delle emissioni di gas serra sempre legate all'agricoltura di precisione. E veniamo adesso all'attività di ricerca che invece è già consolidata e che ha portato alla creazione dell'attività dell'iniziativa didattica. Allora, di fatto il contributo del Politecnico si riassume tutto nel laboratorio di acustica musicale che ha sede presso il Museo del Violino. Il direttore scientifico è il professor Augusto Sarti, il responsabile tecnico è il professor Antonacci, uno staff di ricercatori permanenti che è Antonio Canclini, Massimiliano Zanoni, Francesco Setragno e Roberto De Lucia. Le collaborazioni con esperti esterni, due università su tutte, l'Università McGill del Canada e l'Università di Stanford, con le quali è stata realizzata la collaborazione per lo studio di ricerca sul Messia di Stradivari, che è arrivato in città per miracolo alla fine dell'anno scorso. Cosa fa il laboratorio di acustica musicale? Fa un po' di cose, si occupa di misure vibrometriche, di acquisizioni timbriche, di misure acustiche, misure sui materiali, descrizione semantica, test percettivi. Il tutto ha un denominatore comune che è l'utilizzo di metodi di intelligenza artificiale. Detto questo non è che sia molto chiaro, cerchiamo di spiegarci un po' meglio. Le misure vibrometriche sono legate alle misure delle prestazioni vibrazionali, in particolare dei violini e degli strumenti ad arco. Quindi, sia con metodi sperimentali come questo, sia con metodi matematici, si cerca di predire quelle che saranno le prestazioni acustiche degli strumenti. Questo in un'ottica, per il momento, di ricerca, ma in breve tempo di servizio a favore della comunità liutaria. Ecco, questa è un'altra attività, secondo me, veramente interessante. L'analisi timbrica. Ogni tanto si sente di qualche iniziativa simile a quella tipica dei film western in cui salta fuori qualcuno che vuol dimostrare di saper sparare più velocemente lo sceriffo. Mi riferisco a quegli strani esperimenti fatti per dimostrare che i violini Stradivari in realtà sarebbero anche inferiori come prestazioni a quelle dei violini di moderna liuteria. Allora, premesso, Stradivari non è un dogma. I cinesi sono 1 miliardo di persone. Anche dal punto di vista statistico, prima o poi qualche bravo liutaio cinese verrà fuori, solo per dal punto di vista della legge dei grandi numeri. Per cui il problema non è quello, il problema è combattere con l'innovazione e con la tecnologia la concorrenza altrui e eventualmente dimostrare in modo scientifico che non è vero che l'ultimo pistolero arrivato sa sparare più velocemente. Per cui queste prove andrebbero fatte con un criterio scientifico. Ecco, noi abbiamo fatto proprio questo. Abbiamo esaminato con un criterio scientifico le prestazioni dei violini della scuola cremonese storica, della collezione Stauffer e i violini moderni. E sono saltate fuori delle cose interessanti. Per esempio, se noi guardiamo il confronto con i violini moderni, che sono queste linee azzurre qui, dal punto di vista della potenza del suono, sono decisamente superiori ai violini di Stradivari. Ma questo perché? Perché Stradivari faceva violini per musica da camera. Il suono del violino doveva diffondersi in zone tutto sommato abbastanza ristrette. Se andiamo a vedere la brillantezza del suono, non c'è storia, il cremonese di Stradivari vince ancora su tutti. E questo è una dimostrazione scientifica, basata su criteri scientifici, non sulla prova estemporanea realizzata in una hall di un albergo in cui si benda il violinista, gli ci fa eseguire un brano e si può fa sentire alla gente, sì, questo suona meglio piuttosto che no. Okay? Questo è una ricerca basata su un protocollo scientifico che prende in esame vari tipi di indicatori. Radianza, questa è la misura invece della potenza dello strumento. Tra l'altro qui al Museo del Violino sono state sviluppate le tecniche assolutamente non invasive. In altre parole, la radianza dello strumento viene misurata durante la performance, non con un esperimento fatto apposta. Qui vedete una schiera di microfoni che è delegata appunto a misurare le prestazioni dello strumento. Questi sono alcuni risultati realizzati sul cremonese che indicano le direzioni in cui il suono si espande con maggior decisione. Chiaramente, avendo queste mappe e potendo confrontarle con i prodotti di liuteria, c'è un metodo oggettivo per dire al primo cinese di turno: facciamo queste misure e poi vediamo chi sa sparare più velocemente.
Scusi, consigliere, scusi, facciamo finire e poi dopo apriamo per le domande, grazie.
Ecco, questa è un'altra storia veramente interessante. Queste sono, questo è l'immagine dell'allestimento degli esperimenti realizzati sul Messia. Il Messia è un violino assolutamente intatto, è uno Stradivari che non ha mai suonato e per regolamento non deve suonare, nessuno può suonare questo strumento. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo riprodotto il suono di un violino che non è mai stato suonato. In altre parole, grazie alle tecniche messe a punto di misura, siamo riusciti a sollecitare in modo assolutamente soffice il violino, sotto ovviamente lo sguardo arcigno del conservatore del violino, che è questo signore qui, che non ci ha tolto gli occhi di dosso un attimo, ovviamente, siamo riusciti a fare delle misure che ci consentiranno di riprodurre il suono di questo violino, che non ha mai suonato. Il professor Sarti mi ha confidato di aver sottoposto questo lavoro a Nature, con buone probabilità che venga accettato. Questa è l'ultima attività specifica, che è la ricostruzione dell'audio 3D. In che cosa consiste? Consiste, grazie a questo stranissimo microfono, di riprodurre l'intero campo sonoro tridimensionale. Questo consente, per esempio, di andare molto oltre alla riproduzione stereo, nel senso che viene ricreato esattamente il campo sonoro tridimensionale durante la performance. In altre parole, grazie a questo metodo di misura è possibile, riproducendo in modo opportuno il suono con tutta una schiera di casse, dare l'impressione all'ascoltatore di essere esattamente di fronte al violinista quando sta suonando lo strumento. Questa avrà un'immediata ricaduta proprio sulle attività. Scusami, se ti giro la schiena. Questa avrà un'immediata ricaduta sul Museo del Violino, nel senso che verrà allestita una camera di ascolto in audio 3D che sarà in assoluto l'unica al mondo. Cioè, questa tecnica qui verrà realizzata per la prima volta nel Museo del Violino. Se vi capita e vi consentono, fatelo, perché è un'esperienza veramente incredibile. Io mi sono seduto lì e mi sono sentito davvero circondato da un quartetto d'archi. Quindi, ricadute sulla comunità del laboratorio. Allora, partecipazione all'istituto culturale della liuteria, quindi messa a disposizione dei dati raccolti sulle collezioni storiche, iniziative didattiche e formative per gli liutai aderenti, collaborazione con la scuola di liuteria, realizzazione presso il Museo di Violino di una sala di ascolto in audio 3D, quella di cui ho appena parlato, registrazioni in audio 3D dei concerti dell'auditorium. Non abbiamo finito. Abbiamo fatto dei corsi per CR-Forma, eroghiamo il corso di Musical Acoustics per il corso di laurea in restauro degli strumenti musicali dell'Università di Pavia, collaboriamo con il Museo di Violino per l'analisi dello stato di conservazione degli strumenti della collezione storica e offriamo servizi ai liutai cremonesi per l'esecuzione, come dicevo prima, di misure geometriche fisiche, misure vibrometriche e misure radioattive. Questi sono quelli che più interessano a noi e che magari per l'audience sono un pochino più aridi, ma sono quello che ci interessa di più. Allora, in 5 anni il laboratorio ha prodotto 30 articoli su riviste internazionali, 46 articoli a conferenze internazionali, 2 keynote in conferenze internazionali, sono le conferenze invitate, quelle più prestigiose, quelle che danno inizio alla conferenza, e una presentazione a questo che è il congresso più importante dal punto di vista dell'acustica. Questi sono i progetti finanziati, progetti europei, 540.000 euro su 3 anni, progetto Morpho Acoustic che è stato finanziato dal CNR australiano, progetto SPIN che è un progetto europeo, altri tipi di progetti sono lo SENIC e un progetto Fraunhofer finanziato dal Fraunhofer Institute di Erlangen in Germania. Ultimo punto, poi finisco di annoiarvi, l'attività didattica. Allora, Nell'anno accademico 2016-2017 siamo partiti con un percorso di musical acoustics all'interno del corso di laurea magistrale in computer science and engineering, in altre parole la laurea magistrale in ingegneria informatica. Il primo anno veniva erogato a Milano, il secondo anno a Cremona. Nell'anno accademico successivo il percorso è stato esteso anche al corso di laurea magistrale in telecomunicazioni, vista la stretta attinenza delle telecomunicazioni con l'elaborazione del suono. Sempre con la stessa organizzazione, primo anno a Milano, secondo anno a Cremona. Quest'anno, finalmente, abbiamo il corso di laurea nuovo, e cioè il corso non è l'indirizzo di un altro corso di laurea, è un corso di laurea a sé stante e si intitola Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering. L'organizzazione è questa, c'è un primo anno che può essere erogato sia a Cremona sia a Milano. A Cremona viene erogato per chi non proviene da facoltà di ingegneria o scientifiche. Questa è un'assoluta novità nel panorama politecnico perché è la prima volta che ci apriamo ai non ingegneri. Qualche difficoltà l'avranno, ma come si fa in tutto il resto del mondo, questo corso di laurea non è indirizzato agli ingegneri. Mentre a Milano invece il primo anno è per chi proviene da un background di tipo ingegneristico. Il secondo anno può essere adottato sia da chi segue il primo anno a Cremona sia da chi segue il primo anno a Milano in due indirizzi diversi. Qui a Cremona si farà l'ingegneria acustica, cioè l'elaborazione del suono fisico, mentre a Milano ci sarà l'elaborazione informatica del suono, quindi produzione e post-produzione. I temi sono elaborazione, sintesi e rendere i segnali audioacustici, acustica generale, acustica degli strumenti musicali, acustica computazionale ambientale, psicoacustica, elettroacustica, computer music. In particolare, il primo anno i corsi sono informatica, processing dei segnali, analisi del suono, computer music e fondamenti di acustica, mentre a Cremona, nello specifico, acustica degli strumenti musicali, ovviamente, acustica architettonica, modellazione numerica e simulazione in acustica, elettroacustica più 10 crediti di corsi liberi presso la facoltà di musicologia. E chiudo con il corso parallelo di Milano, dove si fa essenzialmente informatica per la produzione musicale. Io ho finito.
Grazie, dottor Ferretti. Prima di aprire alle domande, la votazione di prima è passata al posto di 16-26 con 18-28.
È colpa mia, scusate, perché nell'ultimo, penso, consiglio comunale siano cambiate c'è stato uno spostamento e quindi avevo erroneamente riportato i dati.
Grazie Costanza. C'è qualche intervento? Consigliere Gagliardi.
I futuri liutai cremonesi o liutai in generale, quando faranno i loro strumenti, si metteranno a fare i loro strumenti trarranno beneficio da questi studi, ovvero conosceranno questi studi così che faranno strumenti migliori, perché per migliorare bisognerebbe che tutta questa elaborazione, tutti questi studi, dessero delle indicazioni in modo che poi quelli che fanno i violini li fanno migliori, li fanno sulla base di conoscenze più avanzate. Perché una cosa è controllare il suono di un violino fatto, un'altra cosa è avere le nozioni per fare un violino superiore, migliore. Quindi questa è la curiosità. Tutto questo fermento di studi procurerà una produzione liutaia superiore. E poi l'altra domanda, che è proprio dall'uomo della strada, e che qui adesso un po' farneticando tra me e me, dicevo, ma qui si fa passare per studi universitari tutto. Allora la domanda è, qui abbiamo imbracciato una strada di studi universitari o di istituti superiori? Perché non so se vi ricordate, una volta molte facoltà nascevano come istituti superiori, Poi dopo, quando crescevano di rango o con le varie riforme, diventavano università. Quindi l'università è per definizione lo studio della ricerca, dell'avanzamento delle idee scientifiche, cioè la differenza fra tecnica e scienza, tanto per andare giù piatto. Tutto questo mondo è un mondo di perfezionamento tecnico o è un mondo scientifico? No, questa è la domanda. Perché se no si fa diventare università tutto, cioè tutti gli studi sono universitari, no, non tutti gli studi, un diploma, una specializzazione di un diploma non è uno studio universitario, è una specializzazione di un diploma.
Allora, prima domanda.
Scusi un secondo, volevi collegarti? Prego. Consigliere Zanardi.
Sì, la mia è una curiosità, mi collego un po' alla prima domanda di Gagliardi. Mi hanno incuriosito molto tutti quegli studi con le onde acustiche che si vedevano i vari colori e le varie cose, che sono poi aspetti matematici di qualcosa, quindi mi piacciono molto, soprattutto per quello. L'agire nel commerciale. Lei ha citato i cinesi come nemico, tra virgolette, dal punto di vista commerciale. Vabbè, questo vale nel mondo, siamo globalizzati. È possibile, e se è un obiettivo, in quanto se è possibile, far sì che quegli indici, quei numeri, quei valori che qualificano la qualità del violino possano in qualche modo in futuro dare una sorta di patente di qualità al violino stesso, sotto la quale non vali nulla e sopra la quale hai un valore tecnico e quindi commerciale, avendo la certezza che gli altri siano tendenzialmente inferiori, ovviamente. Quindi l'aspetto è estremamente commerciale. Cioè, quei numeri danno il valore al violino fatto a Cremona dal punto di vista oggettivo. Potranno un domani dare il pedigree, il valore come un vino buono, eccetera, affinché gli altri sono bravissimi, ma non hanno quei valori, quindi valgono meno. Aspetto strettamente poi commerciale, ovviamente.
Grazie, consigliere. C'è qualche altro intervento? Prego, dottor Ferretti.
Caduta sui nostri liutai. Questo è esattamente il compito del distretto culturale della liuteria. Il fatto di fare da cinghia di trasmissione tra l'attività di ricerca svolta non solo da noi ma anche dal laboratorio dell'Università di Pavia e gli utai stessi. È il distretto culturale dell'Uteria che già correttamente si è fatto carico di mettere in contatto la comunità liutaria con le nostre ricerche, per cui c'è un framework ben preciso in cui questo trasferimento deve avvenire. Seconda domanda, istituto tecnico. Allora, quando il rettore Azzone sei o sette anni fa mi viene mandato di fare il prorettore a Cremona e mi disse di puntare sull'eccellenza del suono, mi disse chiaramente prima di pensare a qualsiasi tipo di iniziativa didattica tu mi devi dimostrare che a Cremona si riesce a fare una ricerca di livello internazionale su queste tematiche. Non io, perché non so suonare neanche il triangolo, ammetto, provo un'invidia profondissima, ma grazie soprattutto all'azione del professor Sarti, che è il direttore del laboratorio, questo si è ottenuto e i dati sono qua. In 5 anni 30 articoli su riviste internazionali sono un'enormità, sono circa 6 articoli su riviste internazionali all'anno, tanto per dire, nella mia carriera io ne ho scritti 40 e sono 30 anni che faccio ricerca, quindi questi sono di sicuro dei risultati di eccezionali legati alla qualità della compagine di ricerca che si è instaurata presso il Museo del Violino e al fatto oggettivamente di essere a contatto comunque con una realtà di eccellenza, perché chiaramente lo studio fatto sul cremonese aiuta ad avere una valenza di tipo scientifico, no? Comunque è un avvenimento culturale ancora prima che scientifico. Quindi la risposta è no, questa iniziativa didattica è nata solo, come dicevo prima, nel modo più virtuoso in cui può nascere, che è questo. Prima si fa la ricerca e si dimostra di essere tra i primi, se non i primi, e poi si dice ok, io sono tra i primi, quindi vieni da me che ti spiego qualcosa che tu non sai. Quindi questo posso senz'altro affermarlo. Per quanto riguarda...
Sì, sono i canoni della ricerca. Sì. La discussione, il fondamento è quali sono i canoni della ricerca scientifica.
C'è un solo canone che io riconosco. C'è un solo canone che io riconosco, adesso si parla tanto di valutazione dell'università, dell'Hamburg con le sue magagne, c'è un solo canone che io riconosco, le citazioni degli articoli, è in assoluto il canone più oggettivo. Questi articoli, se sono citati
e se vengono riconosciuti a livello internazionale certificano nel modo più chiaro e lampante, senza bisogno di tabelle di valutazione, il valore della ricerca. Non c'è altro metodo. Si può inventare tutte le commissioni di valutazione, gli indici statistici, così, ma se si prescinde dalla pubblicazione scientifica e da quanto questa viene citata, la valutazione è scarsa. Per quanto riguarda invece l'ultima domanda, è un discorso delicato, attribuire patenti è sempre appunto una cosa molto delicata. Diciamo che quello che vorremmo fare noi è sensibilizzare gli utai a sottoporre volontariamente i loro lavori a tutta una serie di misure per far sì che autonomamente possano dimostrare, guarda che questi hanno misurato questo e ho ottenuto questo, ma pensare alla patente, ripeto, è un qualcosa di delicato. Noi ci mettiamo a disposizione per fare queste indagini, poi saranno gli utai nella loro autonomia che decideranno se e come utilizzare le nostre ricerche.
È sicuramente delicata e non è una cosa facile, però il principio, nel momento in cui c'è un distretto produttivo nel quale ci si ritiene all'eccellenza, e Cremona Liuteria dovrebbe esserlo, lo è, ho tutto l'interesse di qualificare io cos'è l'eccellenza in quanto sono io. Cioè, il Barolo lo fai solo nel Piemonte, nelle Langhe, e quello è Barolo, non lo fai in Sicilia o in California. Quindi il concetto è lo stesso. Chi è che ha disciplinato il Barolo? Quelli delle Langhe. Quindi se io riesco a disciplinare dei valori tecnici sotto i quali non sei violino di valore e sopra i quali lo sei, ne ho tutto l'interesse, se io so. Quindi è delicata, ma è legittima ed è un obiettivo, secondo me, strategico per la liuteria cremonese in ottica futura, cinesi, non cinesi, insomma. Se mi sento forte, io i parametri li metto giù, questo è il principio. E non è sbagliato, e quei dati tecnici sono oggettivi, lei mi ha detto. E quindi, se sono forti, io li uso per me. Questo è il principio, ecco.
No, questo per dire che, allora, diciamo, il livello della ricerca che è qui rappresentato e dell'università definisce quelli che sono evidentemente. Poi, come giustamente si diceva prima, il discorso passa al territorio, il discorso passa al dibattito che è in corso, annoso da tempo e che sta andando avanti e su cui si sta assolutamente lavorando, che vede il sistema territoriale, quindi la responsabilizzazione del sistema territoriale e anche gli interessi dei soggetti a accedere o meno a questo tipo di marchio, perché questo significa anche escludere o no. Cioè, questo a dire che non è che qualcosa che si può imporre. In questo caso i protagonisti sono i soggetti economici che agiscono, quindi sono livelli diversi. Chiaro che senza avere gli elementi di tecnici, scientifici di qualità che certificano, tutto questo discorso non sarebbe neanche possibile. Ma una volta avuto questi strumenti, è chiaro che il discorso passa al sistema ed è quello su cui si sta dibattendo per avere un equilibrio tra esigenze di produzione DOC, come si dice, certificata, e interessi anche degli stessi produttori a effettivamente sottostare a questi canoni. Il discorso è complesso c'è una dialettica in corso, esiste in ogni settore, certo, assolutamente sì, è un dibattito in corso su cui...
Allora faccio la domanda. Prego. Facilissima. Fare un buon violino è arte o è scienza?
È tutto di un'altra.
Così.
Secondo lei Renzo Piano è un artista o un architetto?
Ah, non lo so.
Gagliardi, accendi, grazie.
Non è una domanda, sì, è una domanda banale, però voglio dire, stiamo attenti a non far diventare tutto universitario, anche quello che universitario non è. Cioè, io dico, ha grande dignità, tutti questi laboratori sono di grande eccellenza. Ecco, lei dice, se questi fanno articoli che sono letti, sono scienza per definizione. Questa è una cosa che mi manda in crisi, però prendo atto, prendo atto di questa cosa. No.
Ci sono altre... Consigliere Lipara, prego.
No, ma io, siccome mi pare che il dibattito stia scivolando su un piano poi enogastronomico, che c'era anche quello, che poi c'è anche il nebbiolo, che personalmente mi posso permettere di più, perché poi bisogna anche poterselo permettere. No, ma al di là delle... Adesso, visto che siamo ufficialmente, e poi tutto è registrato a verbale, passiamo per Beoni. No, io penso però adesso, al di là, che la sintesi di questa discussione, almeno provo a proporla io, potrebbe essere proprio questa. Cioè, nel senso che qui c'è una forte componente artigianale. È chiaro, è innegabile, è difficile immaginare che, con tutto il rispetto che possa avere... E che Stradivari fosse più che un artigiano, lui faceva violini, li faceva poi divinamente.
Uno che sperimentava continuamente, non lo faceva con gli strumenti scientifici perché non erano ancora neanche stati inventati, ma faceva di fatto attività di ricerca. Scusi.
Prego, consigliere Lipara.
No, anche grazie. Quindi poi è chiaro che secondo me in questo caso veramente poi sono gli operatori del settore che devono sapere cogliere laddove ne hanno anche l'interesse, come diceva giustamente anche vice sindaco, le opportunità. Questo non deve impedire alla ricerca di fare ricerca e di trovare risposte, soluzioni tecniche e di sviluppare tecnologie che possono avere applicazioni che vanno anche al di là della biblioteca, perché abbiamo visto anche nell'ambito della diffusione, io già mi immaginavo cose che attualmente si leggono soltanto, diciamo, nei libri di fantascienza, ma che potranno avere applicazioni anche di grande diffusione anche commerciale in futuro. E quindi è chiaro che quello che dà, secondo me, è quello che cercavo di dire forse malamente nel mio primo intervento, quello che dà valore a questo investimento che l'amministrazione, insomma, sta promuovendo attraverso queste iniziative e che l'università sta raccogliendo con lo sforzo e con l'impegno di tenere aperta una sede territoriale, quando sappiamo quanto i numeri poi facciano la differenza per stare, dico malamente, sul mercato anche della formazione, laddove l'offerta formativa è stata estremamente spalmata sul territorio con piccole, piccolissime sedi. E quindi io credo che il grande valore sia proprio nella opportunità di sviluppo che si crea per il territorio. Poi dove ci porterà effettivamente non lo sappiamo. Sinceramente vedo, e in questo do una risposta più di carattere, veramente più di carattere politico, vedo sempre malissimo io le operazioni volte a chiudere all'interno di un disciplinare, cioè laddove questo è necessario e opportuno può funzionare. E ricordo i dibattiti, anche se ero poco più che un bambino, i dibattiti sulla tutela del prosciutto di Parma, perché la maggior parte di quelli che lo facevano, e anche bene, non la volevano quella roba lì. È stata l'intuizione di qualche visionario che ha detto no, lì dobbiamo mettere sotto tutela quella roba lì. Non è sempre facile e non vale in tutti i settori. Secondo me è quello che a livello di istituzioni, per quanto ci riguarda, di amministrazione, e mi permetto di ribadire, benché non abbiamo delle deleghe specifiche su questi ambiti, quindi veramente con una visione e un indirizzo politico più che concretamente la possibilità di intervenire su queste materie che non ci competono perché sono del Ministero piuttosto che dell'autonomia dei consigli di amministrazione dell'università, che decidono dove e come investire. E secondo me veramente è un'operazione che guarda lontano e non sappiamo in questo momento dove ci porterà, ma riusciamo a intuire che se c'è un tale forte investimento da parte di tanti soggetti, probabilmente ci porta nella direzione giusta. Grazie.
Grazie, consigliere. Prego, prego.
Scusate, sarò brevissimo. Ci tengo a precisare una cosa. non un euro del contributo AXU in tutti questi anni è stato utilizzato per il normale funzionamento della sede. Più dell'80% del contributo è stato indirizzato a cofinanziare posizioni di ricerca. In assegni di ricerca e posizioni anche di professore associato, il Politecnico, grazie al vostro contributo, ha impiegato più di 400.000 euro. Per cui ci tengo a precisare questo. Quello che fate è davvero un contributo per lo sviluppo, non per la sopravvivenza del polo. Devo dire che il Politecnico da questo punto di vista non mi ha mai fatto mancare niente, nel senso che la manutenzione, la normale amministrazione, il funzionamento è sempre stato a carico totalmente del Politecnico.
Grazie, dottor Ferretti. Consigliere Fanti, prego.
Sì, sarò brevissimo. Innanzitutto ringrazio il dottor Ferretti perché mi ha fatto venire voglia di andare all'università. Io non ho fatto l'università, però con la sua relazione mi ha fatto bellissimo, veramente... le faccio i complimenti perché è stato molto... le faccio solo una piccola domanda. Nella percentuale dei laureati che trovano lavoro sei mesi dopo un anno, dove vanno a... cioè, nelle varie fasce regionali o per capire dove vanno a finire? Grazie.
Una domanda. Innanzitutto... è uno degli altri motivi per cui è importante che ci sia un polo del Politecnico Cremona. In questi anni Milano è diventata una specie di buco nero in positivo, nel senso che la capacità gravitazionale che ha adesso Milano nell'attrarre sviluppo e innovazione è irresistibile. E noi, come tanti altri, rischiamo di essere fagocitati. Mi spiego. Se vogliamo fare innovazione digitale sul territorio, dobbiamo combattere con le sirene milanesi, per cui i nostri ragazzi che vengono a contatto con una realtà come quella di Milano, è ben difficile che poi tornino sul territorio. Per cui il fatto di essere qui, presenti con un sede del Politecnico, ci consente un po' di resistere a questa attrazione gravitazionale. E lo dico con... io non sono milanese, sono orgogliosamente cremonese, però devo dire che Milano ha fatto dei progressi micidiali da questo punto di vista. Cioè, è veramente... tra le prime università europee a fare innovazione, per cui anche questo ci consente tutto sommato di dire la nostra, di continuare a dire la nostra sostanzialmente.
Grazie. Prego, Vice Sindaco.
Nel ringraziare ovviamente il professor Ferretti che abbiamo invitato proprio perché fosse un'occasione poi di entrare nel merito di tematiche che a volte vengono solo sfiorate e mai si ha la possibilità di approfondire, e quindi credo che sia stata un'opportunità importante anche per declinare e chiarire il senso e il significato di questa convenzione, che non è una convenzione banale, insomma, è una collaborazione che va diciamo a vantaggio del sistema territoriale. Non è un problema che riguarda tanto esclusivamente il rapporto amministrazione comunale. Qui c'è tutto un sistema. E so che a volte è difficile riuscire a trasmettere determinati concetti, ma credo che proprio poi approfondendo e entrando nel merito si capisce come... appunto, a fronte delle polarizzazioni fortissime che concentrano il capitale territoriale in termini di innovazione, una realtà come la nostra può ambire a non solo conservare ma implementare, a creare lo sviluppo solo se si connette coi punti più alti, coi punti d'eccellenza della ricerca e della produzione scientifica e culturale, altrimenti non abbiamo speranze da questo punto di vista. E quindi anche rispondendo a quanto alle domande insomma che venivano fatte prima, è il saper agganciare, ma questo non lo deve capire solo il comune, lo devono capire gli attori del territorio, è saper agganciare questa opportunità, trattenerle. Vediamo adesso a Crema, perché viene meno l'università, il polo territoriale, tutti si affannano a dire ma non abbiamo, cioè a rincorrere. E noi cerchiamo di non ritrovarci in questa situazione, stiamo andando in una direzione opposta, positiva, e questo è importantissimo proprio perché le opportunità di lavoro saranno sempre più spostate sulla qualità, sulla qualificazione, lo sappiamo, voglio dire, è ormai evidente a tutti, e quindi la possibilità di offrire delle formazioni di grande qualità vanno nell'interesse dei giovani, non solo per i nostri, ma anche per quelli che possono venire qui, utilizzare questa formazione, moltiplicare poi in un raggio più ampio. Noi ci auguriamo anche internazionale, perché questo tipo di offerta ha una valenza internazionale, quindi creare le condizioni di attrattività, come si diceva prima, di un territorio, passano da questi canali. In una realtà provinciale come la nostra, che non può far concorrenza a Milano, passano dalle eccellenze e dalle specificità che però non si coniugano con la capacità di innovare e di apertura, non con tradizioni che guardano esclusivamente all'interno e sono agganciate a carri che ormai sono superati dalla qualità dei processi in corso.
Grazie Vice Sindaco. Se non ci sono ulteriori domande, chiarimenti, chiudo la seduta e vi auguro una buona serata.